Bene, eccoci qua con un altro incontro di quelli che stiamo organizzando sul tema già visto in parte al Privacy Day di gennaio. Stiamo incontrando un po' di persone con cui abbiamo interazioni, contatti e quant'altro sui mondi che comunque gravitano intorno al tema del concetto di responsabilità by design, quindi tutto ciò che riguarda concetti che vanno anche in parte all'interno di quelli che potrebbero essere costrutti etici, ma guardando proprio un tema anche di responsabilità su quello che può essere anche da parte delle persone, il concetto di adozione di una tecnologia, del perché, il suo uso e il suo sviluppo. Avremo occasione in questa veloce chiacchierata di lanciare anche uno sguardo su un tema che per molti può essere anche sconosciuto, perché parlare di filosofia della tecnica, il più delle volte sicuramente può lasciare un attimo perplessi perché si è abituati alla filosofia della scienza, alla filosofia in sé e quanti altri aspetti. È chiaro che filosofia della tecnica poi è un oggetto trasversale, però abbiamo qui con noi Marco Fasoli che gli chiederei un attimo di fare una veloce sua presentazione e magari in questa veloce presentazione anche introdurci per iniziare a parlare di filosofia della tecnica. Poi oggi proprio ne approfittiamo, perché oggi è proprio una giornata un po' anche particolare, nel senso che stamattina è stato presentato un nuovo libro da parte di Marco, che ha scritto insieme a sua collega, e quindi avremo anche occasione di parlare di questo. Tanto grazie Marco, prego, a te una veloce introduzione e presentazione.
Grazie mille Massimo, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, io mi chiamo Marco Fasoli, lavoro in Sapienza a Roma, dove sono ricercatore di tipo A e insegno in un nuovo corso di laurea in filosofia e intelligenza artificiale. Mi occupo prevalentemente di filosofia delle scienze cognitive e filosofia della tecnologia, che sono due ambiti un po' particolari, ma intanto per cominciare direi che è interessante anche il fatto che tu hai usato termine filosofia della tecnica, mentre io filosofia della tecnologia, e diciamo che comunque ci riferiamo alla stessa cosa. Poi noi in Italia abbiamo questa distinzione tra tecnica e tecnologia che, per esempio, nel mondo anglosassone non c'è, perché technique ha un altro significato. E in Italia la filosofia della tecnologia o della tecnica non è una disciplina ben riconosciuta, che non è collocata, diciamo, nell'ambito disciplinare in modo chiaro, esplicito, e che attraversa anche distinzioni un po' desuete, forse, tra filosofia analitica e filosofia continentale, no? E diciamo che comunque pochi filosofi si sono definiti filosofi della tecnologia o della tecnica. Però oggi, nel momento storico in cui ci troviamo, nel momento storico in cui la nostra società si sta veramente ipertecnologizzando, cioè abbiamo un'entrata in gioco di nuove tecnologie ogni giorno sempre più forti, sempre più pervasive, e in questo contesto la filosofia gioca un ruolo importante, direi fondamentale. Contrariamente, diciamo, come dicevi tu, alla visione comune secondo cui i sacerdoti, tra virgolette, della tecnologia sarebbero gli ingegneri e i filosofi invece si occuperebbero di pensiero, di altro, no? Invece, diciamo, ci sono delle profonde domande filosofiche che investono la tecnologia, e d'altra parte la cosa interessante è che la tecnologia solleva delle questioni filosofiche per converso, quindi non è soltanto l'applicazione, diciamo, del pensiero filosofico alla tecnologia, ma la tecnologia stessa, in particolare con la nuova intelligenza artificiale, che va a creare delle questioni filosofiche. C'è un filosofo molto famoso che si chiama David Chalmers, che nell'ultimo suo libro, che si chiama Più Realtà, un libro sulle realtà virtuali, parla non di filosofia della tecnologia, ma di tecnofilosofia, per riferirsi a questo insieme sia di filosofia della tecnologia, tra virgolette, classica, sia a quei casi in cui sostanzialmente la tecnologia solleva, porta, le nuove tecnologie sollevano dei requisiti filosofici. Per esempio, secondo me, una delle questioni che emergono grazie alle nuove tecnologie di intelligenza artificiale è quella relativa a che cosa significa affidabilità, la trustworthiness, quando una tecnologia è affidabile ed è degna di fiducia. E perché mette, diciamo, solleva, diciamo, una distinzione, che non è mai stata prima probabilmente sollevata, almeno in maniera esplicita, che è quella tra la differenza tra reliability e trustworthiness, cioè quando una tecnologia è affidabile in senso tecnico e quando invece è degna di fiducia in un senso che normalmente fino adesso abbiamo, diciamo, attribuito agli esseri umani. Il problema è che se noi ci troviamo ad affidare dei compiti estremamente complessi e delicati anche da un punto di vista etico alle nuove tecnologie digitali, se la reliability non ci basta più. Abbiamo bisogno di fidarci della tecnologia in un senso diverso, no? Non so cosa ne pensi tu, Massimo.
Ma allora, intanto grazie della breve introduzione, poi dopo passeremo ai temi del libro che hai scritto, che hai presentato oggi. E diciamo che sicuramente siamo in una situazione, come stavi dicendo tu, di grossa confusione, c'è un cambiamento veramente di linguaggi. Mentre parlavi mi è venuto in mente appunto del fatto che alla base abbiamo un tema di linguaggi che stanno mutando, perché lo stesso oggetto da persone diverse per alcuni versi viene quasi nominato in maniera diversa. Quindi stavi già facendo tu dei casi, ne potremmo fare anche degli altri. Lo stiamo vedendo anche nell'Artificial Intelligence Act che la Commissione europea sta elaborando. C'è una problematica di grosso linguaggio, qualcuno che sta cercando di dare un glossario, perché in realtà qua siamo davanti, come si affermava, e anche il motivo della nostra chiacchierata, a un fatto che abbiamo, diciamo, un mondo. Poi è vero, tecnica e tecnologia, abbiamo tutto il filone che parte da Jacques Ellul, ma ancora prima di lui, dove si parlava della tecnica, perché in realtà, permettimi, molti danno per scontato appunto il significato di determinati termini, poi in realtà il più delle volte ci si dimentica che tecnologia non è nient'altro che una somma di mezzi, strumenti che un gruppo di persone mette insieme per raggiungere degli scopi e degli obiettivi. Poi se questi scopi e obiettivi siano far soldi con un'azienda, trasformare il mondo, far meglio le lastre, trovare meglio alcuni oggetti, andare sulla Luna o quant'altro, è chiaro che il concetto di tecnologia è stato così pervasivo ed è entrato dentro nel linguaggio comune che più delle volte le persone pensano che la tecnologia sia un oggetto, uno smartphone è tecnologia. In realtà è il portatore di un concetto. Tu prima infatti hai parlato del tema dell'affidabilità e di come probabilmente stiamo notando, e lo stiamo notando anche nelle attività, ma anche in quello che stiamo facendo sui temi di valutazione della responsabilità individuale delle persone, stiamo notando che un pensiero sta emergendo, nel senso che, come hai detto tu, filosofia dovrebbe essere uno studio verso la via della sapienza, quindi farsi anche delle domande, indagare. Il mondo tecnico, il mondo, diciamo così, strumentale, il più delle volte fino a ieri, come hai detto tu oggi, una nuova intelligenza artificiale, fino a ieri poche domande se le fatte. Io mi ricordo alcune domande poste da alcuni a cui mai nessuno ha risposto. Viviamo anche in un periodo in cui molti hanno ancora un'idea della neutralità di quello che può essere la tecnica. E quindi dice, vabbè, ma io costruisco coltelli, poi non mi interessa. Poi sappiamo benissimo che il mondo anglosassone, il mondo americano, ha esasperato così tanto, diciamo, la spiegazione dello strumento che uno si mette a ridere, che dice, vabbè, ma chi mai metterà un animale dentro il microonde o una lavatrice? Però c'è scritto di non introdurre all'interno, perché poi arrivi a seconda, diciamo così, a degli assurdi. Questo concetto di linguaggio, ed è importante a nostro avviso, perché è un lavoro che poi tra l'altro stiamo facendo anche insieme, in collaborazione, e far venire, prendere coscienza di una problematica, di un pensiero che si deve interrogare, fare delle domande su alcuni, tra l'altro, scopi ed usi che possono essere fatti dagli strumenti. Del resto vediamo che la conversazione in questo momento è incredibile, cioè. Infatti vorrei anche un tuo commento su questa, chiamiamola così, polarizzazione, dove da un lato vediamo i distopici che diranno l'intelligenza artificiale distruggerà la razza umana, dagli altri gli entusiasti, in realtà probabilmente la via dell'equilibrio è un po' quella che è da cercare. E quindi introducendo un po' anche il libro che hai scritto, questo equilibrio secondo te è possibile? Com'è possibile? Quanto ci può aiutare un pensiero e quindi una filosofia della tecnologia a indirizzare le persone per cercare un equilibrio?
Beh, è una domanda complicata sicuramente, però secondo me parte dell'hype, diciamo, della troppa attenzione che c'è sull'intelligenza artificiale oggi, deriva anche un po' da una incapacità di gestire gli aspetti emotivi della tecnologia e, diciamo, la tendenza sempre a vedere la tecnologia in un modo un po' poco maturo, un po', diciamo, estremizzato e troppo legato alla rappresentazione cinematografica, e anche forse inconsciamente a livello di società dal desiderio da fuggire dai veri problemi etici che diciamo, riguardano l'intelligenza artificiale, che invece sono un po' più noioso, no? Cioè, pensare alla regolamentazione reale dell'intelligenza artificiale oggi è molto meno accattivante che non pensare ai problemi di una superintelligenza che ci distruggerà da qui a 50 anni, no? Eppure quello che dovremmo fare a livello di società e a livello di mondo intellettuale è questo, cioè cercare di governare, di concentrarci sui problemi reali che esistono oggi. E per quanto riguarda appunto eventuali scenari distopici, non penso che siano impossibili, però penso che siano estremamente improbabili e che appunto oggi dovremmo concentrarci su altro sostanzialmente. Quindi fare la fatica un po' di mettere a fuoco quelli che sono i reali problemi etici e che passano, diciamo che è una fatica che passa anche da un cambiamento nel modo in cui guardiamo la tecnologia, cosa a cui accennavi tu prima, e sostanzialmente secondo me dovremmo un po' uscire dall'ottica naif secondo cui la tecnologia è un mezzo, è uno strumento e noi possiamo usarla come vogliamo, ma che è una visione naif perché? Perché parte da un modello di essere umano, da un'idea di essere umano come padrone della tecnologia, impermeabile alle tecnologie, in grado di governarla come gli pare e piace, no? Può essere utilizzata per fini buoni o cattivi, si dice sempre, ma sta tutto a noi. In realtà, secondo me, una visione più matura della tecnologia passa per il riconoscimento del fatto che siamo esseri viventi che sono facilmente influenzabili, le scienze cognitive degli ultimi 50 anni almeno,
Mostrano.
e lo dimostrano. Noi assorbiamo l'ambiente, assorbiamo schemi mentali, siamo facilmente influenzabili nelle nostre scelte, abbiamo dei modelli, di bias euristiche.
C'è qualcuno che ci ha preso anche un Nobel, quindi sulla economia comportamentale,
Più di
quindi
qualcuno, anche
esatto.
questo. E questo, se noi, cioè, riconosciamo questo aspetto e lo applichiamo al mondo della tecnologia, che cosa significa? Significa, secondo me, paradossalmente avvicinarci a una visione fenomenologica o post-fenomenologica, anche se partiamo, diciamo, da un'ottica, da una prospettiva cognitivista, in cui riconosciamo che in qualche maniera noi siamo le tecnologie che utilizziamo, cioè le tecnologie che utilizziamo in qualche maniera modellano, ci aprono delle prospettive, ci spingono, non sono deterministiche, cioè non è che ci spingono per forza a fare determinate cose, determinate scelte, però modificano, plasmano la nostra mente, la nostra affettività, la nostra emotività. E quindi sostanzialmente, diciamo, dobbiamo abbandonare un po' la visione di essere i padroni della tecnologia, riconoscere che noi siamo, come dice Paul Verbeek, che è un importante filosofo della tecnologia olandese, noi siamo le tecnologie che utilizziamo. E quindi se adottiamo questo modello in cui riconosciamo il potere plasmante della tecnologia, secondo me abbiamo più possibilità di vederci in maniera chiara in questo mondo difficile e complicato che ci stiamo trovando davanti.
Ma guarda, in realtà stai sollevando dei temi che andrebbero oltre queste nostre chiacchierate che stiamo facendo su proprio temi, può far sorridere di frontiera, perché in realtà dovrebbero essere temi, come hai detto tu, che fanno parte della, diciamo, del fondamento, perché è vero, tra me e te, quando ci parliamo con altri, possiamo dire che la tecnologia deve essere strumentale, però stiamo parlando probabilmente dopo aver ottenuto un grado di coscienza sul tema che ti permette di guardare in quella dimensione e quindi di capire del perché dovrebbe essere strumentale e quindi è un percorso che devi fare. Oggi sta diventando uno slogan, come se da una parte ti gridano la tecnologia è neutrale, ama, dall'altra ci sono altri, di cui a volte magari rientriamo anche noi, perché diciamo no, la tecnologia è puramente uno strumento ad uso e misura d'uomo, però in realtà nel dire questo non ci rendiamo più che altro conto, e grazie del richiamo, al fatto che è un grado di coscienza e consapevolezza diversa. Quindi probabilmente ci sono persone che lo possono dire con un grado, fammi dire, di consapevolezza e di dominio della stessa, in una maniera tale che possono permettersi di dirlo, e invece diventa uno slogan, come d'altra parte c'è lo slogan della neutralità. E tu hai aperto proprio un discorso su questo percorso e anche su questo tema che stavi parlando prima degli effetti emotivi o della fenomenologia che sta dietro al fatto che molte di queste in realtà strumenti, che poi sono prodotti da uomini che avevano degli scopi iniziali, a volte magari questi scopi, ormai tanto è letteratura, la battuta sempre di tutti, quello del post-it, che aveva inventato per sbaglio un'altra roba, poi è nato il post-it. In realtà noi citiamo il post-it, ma potremmo fare un elenco di invenzioni umane che sono andate nella direzione esattamente contraria di quella che era stata pensata all'inizio. Il punto vero è che molte delle tecnologie digitali che noi usiamo, stiamo parlando anche di intelligenza artificiale, non hanno ancora trovato il punto di equilibrio se stanno andando nella direzione pensata o nella direzione non pensata. Engelbert, quando parlava della intelligenza aumentata, quindi anni 60, 70, la dimostrazione del primo mouse, quindi e poi tutto un discorso su quello che questi strumenti potevano aumentare la nostra intelligenza, è nato poi tutto un dibattito che ha schierato in due fronti, perché alla fine vediamo anche nell'uso oggi che c'è di ChatGPT, chiaramente potrebbe essere visto come uno strumento che aumenta delle capacità, oppure può essere visto come uno strumento che sostituisce le capacità medie che hanno molte persone. E quindi questo è un rischio, ma che abbiamo magari anch'io e te su determinati argomenti dove non abbiamo una profondità o un sapere. E quindi è chiaro che un oggetto del genere, se domani mattina decidessimo di fare un sito, lo fa molto meglio di quello che sapremmo fare noi, e quindi è assolutamente sostitutivo, ma probabilmente su altre cose è sicuramente, diciamo così, inutile o insostituibile o comunque non crea grossi problemi. Hai tirato fuori quel tema degli effetti emotivi, che in realtà è uno dei temi che il più delle volte viene un po' usato per incanalarti all'interno di un percorso, oppure è quello che ti fa scattare la molla. Abbiamo visto sul tema dell'intelligenza artificiale oggi, se notiamo, l'avrei visto anche tu. È incredibile come ci sia stata una diffusione tempo zero su una fascia di umanità, popolazione così variegata come mai prima era successo. Perché è vero che viviamo in un mondo molto più globalizzato di informazioni istantanea, frammentate e quant'altra, però se pensiamo ai tempi con cui dall'esperto al cosiddetto persona non esperta o possibile utilizzatore, certi concetti sono passati nello smartphone, l'e-commerce, il cloud, tante tecnologie che ci stanno avviluppando, questa qui ha come avuto un'esplosione dal momento zero. E penso che sia uno degli argomenti che, giusto per arrivare un po' anche al libro, poi magari se c'hai lì una copertina non è pubblicità, ma giusto per far vedere perché di cosa stiamo parlando, stiamo
Però
parlando di
ovviamente
questo, esatto, stiamo
anche
parlando di
se
questo. E sono temi che tu tratti nel tuo libro, sono temi che adesso non dico che dobbiamo spiegare il libro, però giustamente un filosofo si è posto delle domande, si è posto delle domande a cui sta cercando delle risposte e ha fatto un primo passaggio dove ha sedimentato alcune risposte o alcuni dubbi o alcune domande insieme a una persona in modo tale da tirare fuori questo libro che è di supporto sia per il vostro lavoro, ma è anche un momento, diciamo, di sedimentazione, un momento di riflessione. Senza dirci, non stiamo chiedendo con un giallo di dirci l'assassino e poi così non scopriremo nulla. Ma aiuta un attimo, perché poi non sappiamo chi sta guardando, chi guarderà e tutto, ma in maniera generale, proprio in maniera divulgativa, anche per quello che stiamo compiendo, anche come spin-off universitario. Quali sono, secondo te, le attenzioni che ognuno di noi, pur non essendo un esperto, dovrebbe iniziare a guardare, al di là di una che è passata tra le righe in questa nostra conversazione, che è la capacità di esercitare il pensiero. Sembra stupido dirlo, però fammi dire, viviamo in un'epoca di immediatezza, di superficialità, girano notizie, non si guardano, ti colpisce in maniera emotiva ed hai adito. Quindi al di là della capacità di esercitare il pensiero, quali potrebbero essere, secondo te, gli stimoli che daresti a chiunque, a me, a chiunque persona, per dire, in base alle mie ricerche, al mio lavoro, io alzerei l'attenzione di tutti noi su alcuni temi. So che è una domanda, però non è che dobbiamo dare una risposta, è giusto stimolante, per stimolare un po' a far comprendere che oggi l'approccio che stiamo avendo è chiaramente... Queste nostre conversazioni sono per alcuni versi ideologicamente orientate, ma il nostro ideologicamente orientato è quello far sì che la persona sia partecipe a questa rivoluzione, a questi cambiamenti, a questa vita digitale, l'intelligenza artificiale, e abbia più che altro un primo stadio di coscienza di quello che gli sta accadendo intorno, senza stare in quel sonno emotivo che un po' dicevi, dove poi alla fine... i rischi che ti ritrovi in determinate situazioni, faccio un esempio poi dopo, perché così intanto pensi alla risposta, però faccio un esempio banalissimo, è da anni che ci sono, guarda, io ho visto i primi studi che erano datati 2016-2017, che parlavano della, diciamo così, danno provocato da strumenti digitali dati in mano ai bambini troppo piccoli. 2016-2017, si diceva che perdite di capacità cognitive, alcuni erano delle, diciamo, delle sensazioni perché mancavano i dati, alcuni erano i primi dati che si tiravano. Oggi questo discorso è diventato di strada, nel senso che si sa ormai, anzi, c'è un'allerta generale, addirittura alcune nazioni hanno bandito l'uso in minori di certa età perché si è reso conto. Noi abbiamo tenuto anche un webinar con uno psicologo su questo tema, dati alla mano, corteccia cerebrale cambiata, tutta una serie di situazioni. Ora, se ne parlava 2016-2017, sembrava che il solito allarmismo, terrorismo, e poi alla fine si scopre che il punto di equilibrio te lo trovi.
Sì, anche se è molto difficile barcamenarsi nei dati oggi. Ci sono tante domande a cui dovrei rispondere, per cui faccio un po' fatica.
No, ma adesso è uno spunto, poi avremo altre occasioni, però è giusto per... ci sono delle conversazioni in atto, più delle volte le persone, noi, ma io stesso, non è che possiamo sapere tutto. È l'occasione di incontrare degli esperti che stanno studiando su questo e quindi magari alzare degli interessi, far capire che comunque ci sono delle conversazioni, discussioni, non ci sono dei punti di arrivo, è un percorso che si stanno componendo, magari un punto o due, visto che dall'ultimo punto testo che hai scritto, estrarre quello che potrebbero essere uno o due punti che poi meriteranno approfondimenti, che questo non vuol dire, lo specifichiamo a tutti, non è essere superficiali, vuol dire iniziare a prendere coscienza che nel panorama, nel paesaggio, ci sono alcuni elementi che probabilmente qualcuno potrebbe approfondire, conoscere, perlomeno sapere che ci sono. Quindi...
Allora, una domanda che ponevi tu prima rispetto a... Beh, intanto il libro l'ho scritto non soltanto io, ma l'ho scritto assieme a Giulia Biredda dello IUS, quindi è un lavoro a quattro mani.
Lei, scusami, di cosa si occupa? Vi
Si occupa anche lei di filosofia delle scienze cognitive.
siete due trovati due filosofi e avete deciso di condensare.
Esatto. E allora, il punto di partenza è, diciamo, il fatto che La tecnologia è un po' da sempre al centro della riflessione filosofica, anche se non in maniera esplicita, anche se non è stata, diciamo, valorizzata moltissimo questo elemento all'interno della filosofia. L'esempio che facevi tu prima è ChatGPT, no? Io posso usarlo come sostituto oppure posso utilizzarlo in modo diverso, in maniera complementare rispetto alle mie capacità, e il problema è determinare quanto, se mi potenzia oppure no. Questa domanda se l'era già posta Platone, nel Fedro, quindi il mito di Teut, in cui si domandava se la scrittura fosse appunto,
Alfabeto, esatto.
se la scrittura, questo dono divino, fosse diciamo un dono in grado di potenziare oppure di danneggiare la conoscenza umana. Poneva questa domanda, diciamo, secondo me, sulla scorta di due aspetti problematici. Il primo è la differenza tra conoscenza e informazione. E la situazione di Platone era che le informazioni contenute all'interno di un testo potessero essere scambiate per conoscenza. Un tema in cui la filosofia
Molto
si è
attuale.
attualissimo, perché poi sostanzialmente con il web il problema è quello, dire ma molto spesso il linguaggio, la discussione comune da bar rispetto diciamo, i vantaggi delle nuove tecnologie si basa su una confusione tra informazioni. No, ma su internet, grazie a internet conosciamo tutto, no? Calma, grazie al web abbiamo una mole di informazioni stratosferiche, ma questo dal punto di vista ontologico, diremmo noi filosofi, è qualcosa di diverso rispetto alla conoscenza. Secondo aspetto è ancora più attuale, secondo me, è quanto una tecnologia è in grado di potenziare o diminuire alcune capacità cognitive. Perché se io memorizzo delle informazioni sui supporti cartacei, sui supporti digitali, cosiddetto Google Effect, io ho meno bisogno di ricordare, ok? Mentre appunto il mondo greco si basava su una capacità anche di memorizzare e di molte informazioni. Ora, sicuramente Platone, per esempio, aveva sopravvalutato il ruolo della, come dire, il ruolo della memoria e sottovalutato gli aspetti positivi della scrittura, no? La capacità di, oltre alla capacità di memorizzare, diciamo, di memorizzare delle informazioni, nella lettura, nella scrittura, ci sono dei processi mentali molto complessi che poi ci hanno permesso come civiltà di evolvere, di migliorare, no? E quindi questo aspetto invece positivo della scrittura era un po' sottostimato da Platone. Però non è che per questo motivo dobbiamo per forza pensare che le preoccupazioni rispetto alle nuove tecnologie siano infondate, proprio perché sono comunque delle tecnologie diverse. È vero che c'è sempre come dire, un sospetto, un aspetto tecnoscettico. Con l'arrivo delle nuove tecnologie, ma questo non significa che le preoccupazioni siano sempre infondate. Per cui dobbiamo invece, secondo me, riproporci questo tipo di domande: che tipo di abilità, capacità mentali, cognitive ci spinge a sviluppare questa tecnologia e quali invece forse rischiamo di abbandonare? Come navigatore GPS, il navigatore GPS è molto comodo, ci permette di muoverci nello spazio senza interessarci all'orientamento, sostanzialmente fa tutto lui, noi giriamo a destra, a sinistra e basta, è come girare in taxi, non dobbiamo fare
Dice
niente.
l'autista, portami là, poi.
E sì, poi insomma, non ho bisogno di capire dove sono, come è costruita una città, dire, il problema è capire che tipo di capacità cognitive queste nuove tecnologie modificano e se queste capacità cognitive sono sensibili o meno all'utilizzo. Noi sappiamo che alcune capacità cognitive che le utilizziamo oppure no rimangono, per cui non ce ne frega niente. Però non è detto, per esempio, l'esempio dell'orientamento non è preso a caso perché dal punto di vista neurologico ci sono diversi dati che mostrano che la capacità di orientamento è proporzionale all'uso che se ne fa. E questo tipo di prospettiva, secondo me, dovremmo adottarla più, come dire, in cui ci domandiamo ma quali, anche negli studenti, quali tipi di capacità vogliamo sviluppare e quali no? A GPT, per esempio, renderebbe obsoleto la capacità di riassumere. Però la capacità di riassumere, che capacità cognitiva è? Io sono propenso, così distinto, a considerare una capacità di base, più che altro è un marker molto importante della capacità di comprendere. Se uno sa riassumere, vuol dire che ha compreso. Abbiamo altre altre modalità di comprendere, come dire, di valutare se una persona ha compreso o no un testo? Queste sono tutte domande che secondo me dovremmo porci in futuro. Ecco. Potrei andare avanti così diverso tempo, però ecco, questo è un aspetto che secondo me deve essere, anche da un punto di vista non tecnico, da una persona che non si occupa di filosofia, dovrebbe diciamo, crearsi una certa sensibilità. E ultimo aspetto, quanto queste tecnologie modificano le nostre abitudini, i nostri modi di vivere in modi che a volte sono, come dire, un po' difficili da scorgere e a livello di esperienza proprio fenomenica, fenomenologica. Il fatto di indossare un orologio che misura i battiti cardiaci, come modifica per esempio il gusto mio di andare in bicicletta? Magari mi spinge ad andare più veloce per chiudere gli anelli, per essere. Però magari mi fa perdere un po' quel gusto che avevo prima di. Non è una preoccupazione, non mi concentravo su quello, no? Questa serie di piccole modifiche dell'esperienza della tecnologia, secondo me è interessante che tutti iniziano un po' a scorgerle, a pensarci, a rifletterci.
Allora, chiaro che adesso andiamo verso la conclusione, poi avremo un'occasione, organizzeremo magari una presentazione più profonda anche del tuo testo. Diciamo che se da un lato viene fuori un concetto, fammi dire, di sorveglianza, che togliamo questa brutta parola, sorveglianza, io la sostituirei con un tema di coscienza, cioè le persone devono iniziare ad avere coscienza. Però hai detto anche un'altra cosa che mi viene in mente, che per alcuni versi non sta accadendo, nel senso che stiamo rilasciando sempre più alla macchina, alla tecnica, alla tecnologia, il conosci te stesso. Nel senso che l'esempio che stavi facendo tu prima, è vero, io so le cose, ma non sento più il mio corpo, lo sento un oggetto. Questo oggetto qui sente alcune cose. E mi fa scattare a me, ritorniamo a quello che dicevi all'inizio, degli effetti emotivi, delle azioni. In realtà dovrebbe essere un qualche cosa che è bilanciato. Conosci te stesso, sto sentendo fatica, mi fermo, poi magari mi faccio una domanda, forse faccio altri ragionamenti e magari lo spirito mi aiuta per certi ragionamenti, mentre noi stiamo delegando, quindi c'è questo concetto di, diciamo così, di delega. Quando parlava della convivialità, parlava di strumenti e tecnologie che l'uomo doveva, il discorso è lungo, però comunque dominare, governare, quindi gli permettevano di fare determinate cose, ma permettevano anche uno stadio di coscienza della persona che un po' sta venendo fuori, cioè nel senso da quello che dicevi, perché tra l'altro quando stavi parlando di queste cose mi veniva in mente che uno degli aspetti di divario generazionale che si sta sempre più allargando è proprio quello anche attraverso tecnologie digitali, nel senso un divario generazionale di conoscenza, di sapere e di informazioni che c'è sempre stato. Sai che una volta c'era il mito ma tutt'oggi, anche se viene nascosto, l'informazione è potere, non mi ricordo neanche più una cosa, oggi viene nascosta in altri modi e quindi io non dico delle cose perché dopo lui potrebbe. Non valutando il fatto che sicuramente io e te abbiamo delle diversità tali che io potrei sapere le tue cose, ma non sono in grado di usarle né di elaborarle, quindi alla fine stiamo parlando un po' del nulla. Quindi tutto ciò questo sta modificando un po' i nostri atteggiamenti. Quindi i tre richiami che tu fai, a mio avviso, ritornano un po' al concetto anche del conosci te stesso prima di buttarti nel mare, fammi dire così, vediamo un po' di saper prima un po' nuotare o perlomeno stare a galla o comunque non andare a fondo, perché sennò rischio di una delega continua a strumenti, a tecnologie che dietro di loro poi comunque ci sono alla fine, ahimè, fortemente interessi economici. Quindi alla fine io mi metto un orologio di un certo tipo perché mi è stato passato un determinato messaggio, mi sembra comodo, però alla fine uno dice: ma scusa, io 20 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa andavo in bicicletta e tutto, non avevo bisogno di questi strumenti, mi conoscevo, mi sentivo, i battiti, tante cose.
Ci sono anche sicuramente degli aspetti positivi, no? Perché noi abbiamo, per
Assolutamente.
esempio, sono strumenti che sono in grado di prevedere attacchi cardiaci molto meglio di noi stessi, della nostra percezione interna, e
E beh,
ci danno diverse informazioni che sono utilissime, però comunque sì, cioè non è un però, nel senso, oltre a questo cambiano anche la nostra percezione, dovremmo rifletterci.
ritorniamo su quello che dicevamo all'inizio, sulle tre questioni che hai dato, che è quella anche di ricercare un equilibrio. Cioè oggi più di ieri siamo obbligati quasi a cercare un equilibrio su questo, perché l'ondata che ci sta arrivando è arrivata addosso, è sicuramente qualcosa che può creare tutta una serie di problematiche umane. Andare dai distopici a quelli meno distopici o più entusiasti, ma la via del mezzo, diciamo così, è quella che un po' va ricercata. E penso che i temi che abbiamo posto velocemente, grazie anche tu, sui tre punti su cui hai postato l'attenzione, che sono punti che tra l'altro stai lavorando da tempo, ecco, non è che sei, ecco, l'altra cosa è questo discorso che hai fatto sul tema dell'informazione, la conoscenza, poi andiamo al grado del sapere, ma che cos'è il sapere? Poi abbiamo gli esperti di troppo, sanno, oppure siamo così profondi che ci manca la capacità, che è quello che dicevamo un po' all'inizio. Abbiamo ingegneri che si sono impossessati di alcuni saperi, e in realtà sarebbero saperi che andrebbero condivisi all'interno di un lavoro che è veramente multidisciplinare, perché devi dare una forma d'insieme, c'è una forma su cui devi lavorare, di cui il dettaglio ne è una parte, se no il rischio è di parlare sempre in termini, diciamo, dove il tuo grado di coscienza è sempre lontano. Come concludiamo? Come lasciamo tutti? Vabbè, la speranza, come si suol dire, è dura a morire, quindi secondo me non c'è neanche da parlare, certo. Quindi i distopici li lasciamo, gli entusiasmi li lasciamo nei loro giardini, i distopici che siano pure noi che siamo, si può dire, realisti, no? Concreti, siamo nel presente, dai, stiamo coi piedi per terra.
Ci proviamo almeno.
Siamo coi piedi per terra, lo sguardo verso il cielo, cerchiamo un contatto in maniera tale da non essere, di capire com'è il presente, riuscire, perché poi sai, più delle volte molti pensano al futuro e non vivono il presente, ma dal presente capisci quello che potresti fare in futuro, quindi come potremmo lasciarci?
Ma niente, l'augurio che sia stato utile, sia stato un po' suggestivo, dai, almeno per aprire un po' la prospettiva verso una riflessione filosofica sulla tecnologia.
Sì, ti ringrazio, perché penso che sono discorsi che ce ne sia bisogno, perché poi è vero che anche al nostro interno facciamo seminari di filosofia del diritto, però appunto guarda in maniera, come dicevamo all'inizio, parlare di filosofia della tecnica o della tecnologia non è proprio così usuale, mentre oggi come oggi è un discorso fondamentale. Poi è vero che uno dice: no, ma io parlo di etica, ma poi l'etica, poi c'è la morale, allora iniziano ad arrivare gli altri, poi iniziamo a costruire un costrutto di pensiero e una via verso appunto una nuova sapienza che guardi certi aspetti. Quindi probabilmente si stanno tracciando dei buoni percorsi. Va bene, grazie. Allora avremo occasione, poi questo video sarà pubblicato, diffuso, domande, i tuoi contatti si trovano, i nostri pure, quindi con questo ti ringrazio ancora per la disponibilità, e vedremo di continuare su questo discorso. A presto.
Grazie a te, a presto.